Quante volte abbiamo percepito l'Europa e le sue istituzioni lontane dalla nostra quotidianità? Eppure è proprio qui, a Bruxelles e Strasburgo, che spesso si prendono decisioni fondamentali per la vita di tutti noi. Con il podcast La nostra Europa vi porterò con me a scoprire i meccanismi e i retroscena della politica europea. Io sono Carlo Fidanza, deputato al Parlamento europeo per Fratelli d'Italia, e questa è La nostra Europa.
Care amiche e cari amici, ben ritrovati alla nostra Europa. È stata una settimana ricca di notizie e novità, quindi anche oggi voglio parlarvi di tre temi. 1. Le elezioni appena finite e quelle che verranno. 2. La difesa del Made in Italy. 3. Le fake news delle sinistre sul PNRR. Siete pronti? Via con la sigla. La settimana si è aperta con un'onda conservatrice che ha letteralmente travolto le sinistre. Prima che arrivassero i risultati entusiasmanti dei ballottaggi delle amministrative in Italia, erano già arrivati quelli della Spagna, dove al tracollo dei socialcomunisti di Sanchez è andato di pari passo il trionfo del centrodestra, con gli amici di Vox, per esempio, che hanno triplicato il numero dei loro eletti nei vari territori e sono diventati fondamentali per la formazione dei governi regionali insieme ai popolari. Il modello, anche lì, sta diventando sempre di più quello tracciato in Italia da Fratelli d'Italia e da Giorgia Meloni, con un centrodestra compatto, credibile e vincente che vuole governare. E ci auguriamo proprio di vedere lo stesso schema replicato anche il giorno dopo, sì, perché lì gli accordi si fanno il giorno dopo, le prossime elezioni nazionali spagnole che si terranno a luglio e saranno fondamentali per cambiare a nostro vantaggio gli equilibri dentro al Consiglio europeo. Sorridono gli spagnoli, ma sorridiamo decisamente anche noi. Ai ballottaggi è stato un vero e proprio cappotto della destra contro il PD e 5 Stelle, ormai costretti alla marginalità. Si vince praticamente in tutte le città e dell'effetto Schlein, tanto decantato dai giornaloni, non si intravede neppure l'ombra. Anche se lei sembra non rendersene conto e dice «abbiamo solo cominciato», scatenando risate un po' ovunque. Guardando in casa nostra invece possiamo essere soddisfatti, Fratelli d'Italia traina il centrodestra alla vittoria e come ho raccontato a Libero, e a proposito vi lascio la mia intervista nella descrizione di questa puntata, l'avanzata dei conservatori apre a nuovi scenari. Siamo pronti alla spallata decisiva alla sinistra rosso-verde che per anni ha frenato l'Europa e le sue nazioni. Tra un anno, il 9 giugno del 2024, sarà una specie di referendum. Vinceranno loro e l'Europa allora rimarrà la gabbia che è stata fino ad oggi, oppure vinceremo noi e finalmente potremo tornare a crescere. E per avere un saggio delle differenze enormi tra noi e loro, vi basti pensare a quello che è successo su Made in Italy. Andiamo con ordine. Dopo mesi di confronto, il governo vara un disegno di legge che, tra le altre cose, mette in campo 1 miliardo di euro per tutelare alcune filiere strategiche per la nostra economia nazionale, istituisce il liceo del Made in Italy, proposta di Giorgia Meloni, e rafforza strumenti e meccanismi di valorizzazione delle nostre eccellenze e delle nostre tradizioni. Applausi da ogni parte, fiducia da parte di categorie, aziende e famiglie. Poi arriva Tito Boeri, l'economista che ha guidato l'INPS negli anni dei governi Renzi e Gentiloni, e ci spiega che è una legge da ventennio. Insomma, la solita solfa. Difendi l'Italia? Ma sì, in fondo è perché sei un po' fascista. Chi la pensa come lui, pochi, per fortuna, almeno ha avuto la decenza di non dire una cosa simile anche sul grande risultato che abbiamo ottenuto a Bruxelles, tutti insieme, devo dire anche insieme al governo, ma insieme ai parlamentari di tutte le parti politiche, approvando il nuovo testo sulla tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari, che rafforzerà la protezione dei nostri prodotti contro la contraffazione e l'Italian sounding e garantirà trasparenza ai consumatori, perché mentre gli altri parlano, a volte troppo e a sproposito, noi lavoriamo per l'Italia. E si è parlato un po' troppo a vuoto anche sul tema del PNRR. Negli scorsi giorni, nella plenaria di Bruxelles, abbiamo votato una legge europea per la produzione di munizioni che consente ai paesi che vogliono farlo di utilizzare, anche se vogliono, i fondi del loro PNRR nazionale, cosa che l'Italia ha garantito di non voler fare, come ho raccontato al TG4 poco dopo il voto.
Se altri paesi europei hanno intenzione di utilizzare i fondi di coesione, i fondi del PNRR per le munizioni, sono liberi di farlo, è la proposta della Commissione europea e noi non ci sentiamo di dire di no ai paesi che lo vorranno fare. L'Italia, il governo Meloni, ha già chiarito che non lo farà.
In tutto questo il PD di Elly Schlein, ancora in cerca di un'identità, non capisce bene cosa votare, o meglio lo capisce ma non sa cosa fare, c'è chi si astiene, chi vota a favore e chi vota contro. Ecco cos'era l'effetto Schlein, ambiguità politica confusione ideologica e, per fortuna, sconfitte elettorali. In compenso sono tutti d'accordo nel tentare di cavalcare le parole improvvide di qualche zelante portavoce o burocrate europeo per mettere in cattiva luce il governo. È il caso dell'ultima polemica sui controlli della Corte dei Conti proprio sul PNRR. La verità è banale. Il sistema dei controlli in Italia è solido ed efficace, almeno dal punto di vista della legge. Nessuna norma concordata con l'Unione Europea sul PNRR è stata modificata. Il governo è soltanto intervenuto per chiarire che il ruolo della Corte dei Conti, sancito peraltro dalla nostra Costituzione all'articolo 100, non è quello di fare una sostanziale cogestione dei progetti insieme al governo che ne è titolare, ma di controllare prima dell'inizio la legittimità formale degli atti e poi, alla fine dei lavori, il corretto utilizzo del denaro pubblico, quindi un controllo preventivo e successivo, non un controllo concomitante, cioè che avviene durante l'attuazione dei progetti, perché questo tipo di controllo rischierebbe di diventare un ostacolo alla realizzazione delle opere stesse, rallentandole e causando anche quella paura della firma da parte di tanti dirigenti e funzionari pubblici, che già oggi è un grande problema italiano che non deve essere aggravato. E ci auguriamo, come ho detto al giornale radio della RAI, che d'ora in avanti gli occhiuti portavoce e funzionari di Bruxelles si astengono da dichiarazioni infondate che sembrano tutte orientate nella stessa direzione. Mentre a Draghi era tutto consentito, ma in fondo chi è che ha riempito il PNRR di progettini e piccole opere di cui oggi scopriamo la scarsa valenza strategica? Con il governo Meloni invece si cerca ogni cavillo per ritardare e bloccare opere e progetti. Non sia mai che si riesca a dimostrare che a destra non ci sono mostri impresentabili e incapaci, ma gente che può governare meglio di loro. Perché poi cosa vanno a raccontare agli altri popoli d'Europa? Vi saluto, amiche e amici, da Gerusalemme, dove mi trovo per partecipare, insieme ad altri prestigiosi ospiti, a un importante convegno organizzato dal nostro partito europeo dei conservatori. Qui parleremo di cooperazione nel campo dell'agricoltura e della gestione dell'acqua contro la siccità, di sicurezza energetica, approvvigionamenti nel Mediterraneo, di collaborazione in campo economico e industriale, già perché il Mediterraneo è il nostro campo di gioco, ci vogliamo stare da protagonisti. Intanto voi, se volete essere protagonisti, potete condividere questo podcast con i vostri contatti per continuare a costruire insieme la nostra Europa. A presto!
Avete ascoltato La Nostra Europa, il podcast settimanale di Carlo Fidanza che vi racconta i meccanismi e i retroscena della politica europea.